radiowombat.net in streaming o in onde medie, potete ascoltarlo al 13.59. Io sono Favole e stasera vi presento l'opera teatrale più vicina al cosiddetto sonno eterno che potete trovare oggi. E l'autrice è Sarah Kane, nata nel 71 e morta nel 1999, suicida, aveva 28 anni. La pièce che vi leggo è uscita poco prima della sua morte, pochi mesi prima, ma è stata rappresentata solo nel 2000, quindi l'anno successivo. Tra l'altro a Sesto Fiorentino, al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. E si intitola Psicosi delle 4.48. E le 4.48 sono l'ora della notte che, secondo le statistiche, è il momento preferito per il suicidio. E infatti questo è un testo delirante, estremo, visionario, che parla proprio di questo tema. E sentirete che il concetto di identità, di gender, è messo seriamente in discussione, perché lei scrive alludendo prima al maschile, poi al femminile, per tutto il tempo, e c'è una ricerca esistenziale di se stessa, ma anche dell'altro, molto dolorosa. E lei, in quanto protagonista, perché si può dire che questa sia una sorta di biografia, esagerata ovviamente, drammatizzata, comunque lei si autoafferma come un'esistenza, una vita, degna di attenzione. Però poi, subito dopo, lei rifiuta questa sua vita e critica pesantemente chi la cura, quindi tutta questa serie di dottori, e in particolare l'utilizzo degli psicofarmaci, perché queste medicine sono proprio uno dei motivi, certamente non l'unico, che la spingono ancora di più nel baratro e la rendono distaccata dal mondo, tanto da farla sentire così isolata da rifiutare poi ogni altro tipo di cura che le viene proposto. Lei perde completamente la fiducia sia nei dottori che però anche nelle altre persone che comunque le stanno vicino. Tutto questo è scritto in maniera molto evocativa e molto poetica, possiamo anche dire, non esplicita. Si allude a mille storie diverse che poi però vengono lasciate andare e si passa ad altre storie. Poi alcune se ne riprendono, però non c'è un seguito. In pratica lei si incazza e si calma per tutto il tempo. Infatti proprio per questo è definita la capofila della New Hungry Generation britannica. E con le sue opere ha scandalizzato pesantemente il mondo dello spettacolo e del teatro. E perché? Perché ha scritto opere molto controcorrente sui campi di concentramento, sulla pulizia etnica, sulla guerra dell'ex Jugoslavia, parla di mutilazioni, di masturbazioni, di stupri, di violenze e di tante altre cose. E una delle ultime cose che ha scritto è stata la sceneggiatura di un corto che si intitola Skin, diretto da Vincent O'Connell, su un nazi skin londinese che picchia neri e che si ubriaca tutti i giorni in continuazione, ma che poi diventa lo schiavo di una nera sudamericana. E dura circa 10 minuti, lo trovate su internet gratuitamente e vi consiglio di vederlo. E per me la sua carriera è stata eccezionale, veramente eccezionale, e considerato anche che si è svolta dal 94 al 99, parlo del Novecento ovviamente, e quindi insomma una carriera estremamente ristretta, breve, che però ha portato delle grandi innovazioni in teatro e sicuramente un nuovo modo di fare teatro. Per me è stato difficilissimo leggere questo testo, scusate per la mia interpretazione, ma ovviamente io non sono un'attrice, però mi sembrava adatto per questa trasmissione. Certamente non è adatto per farvi addormentare in maniera tranquilla e serena, ma avete capito che non ci riesco probabilmente perché il mio sonno è molto frastagliato, è molto, anche nel mio sogno è molto delirante, quindi di conseguenza probabilmente scarico un po' questa cosa su di voi in maniera da esorcizzarla, quindi vi sto un po' usando, ebbene sì, ma lo faccio con tanto amore, E quindi abbiate pazienza e vi consiglio, indipendentemente da tutto questo, di ascoltare questa pièce teatrale perché è veramente folle, magica, mi è sempre piaciuta tantissimo. Ho ritrovato questo libro a casa e ho pensato di. Ci sono tante altre opere qui dentro, cioè tutte quelle che ha fatto lei. È un libro dell'Einaudi del 2000, quindi è uscito proprio in italiano, tradotto in italiano subito dopo che lei era morta. E quindi vi lascio con questa lettura, è una lettura che non interromperò con la musica perché si perde il filo, cioè il filo è un parolone visto che non c'è un filo logico, però si perde, come si può dire, la magia e ci si distrae se si ascolta altro e insomma, come sappiamo, la musica insieme alle parole creano delle sensazioni diverse. Invece vorrei che fosse solo il testo a darvi una sensazione dall'inizio alla fine. Ho anche tante sensazioni, ma basate soltanto sulla parola, quindi non ci sarà una base, sarà probabilmente un ascolto difficile. Per me è stata anche, ripeto, la lettura molto difficile e vi do così la buonanotte.
A Cravinate, una volta c'era una donnina che passava le giornate a contare gli starnuti della gente. Poi riferiva alle amiche i risultati dei suoi calcoli e tutti insieme ci facevano sopra grandi chiacchierate. Il farmacista ne ha fatti 7, raccontava la donnina. Possibile? Giurò! Mica scasse il naso se non dico la verità. Li ha fatti 5 minuti prima di mezzogiorno, chiacchieravano. Chiacchieravano e in conclusione dicevano che il farmacista metteva l'acqua nell'olio di ricino. Il parrocco ne ha fatti 14, raccontava la donnina rossa. Per l'emozione non ti sarai sbagliata? Mi cascasse il naso, se ne ha fatto uno di meno. Ma dove andremo a finire? Chiacchieravano. In conclusione dicevano che il parroco metteva troppo olio nell'insalata. Una volta la donnina e le sue amiche si misero tutte insieme ed erano più di 7. Sotto le finestre del signor Delio a spiare, ma il signor Delio non starnutiva per nulla perché non rifiutava tabacco e non aveva il raffreddore. Neanche uno starnuto, disse la donnina. Qui gatta ci cova, sicuro, dissero le sue amiche. Il signor Delio le sentì. Si mise una bella manciata di pepe nello spruzzatore del moschicida e senza farsi scorgere lo soffiò addosso a quelle pettegole che se ne stavano rimpiattate sotto il davanzale. Ecci, fece la donnina. Ecci, ecci, fecero le sue amiche. E giù tutte insieme a fare uno starnuto dopo l'altro. Ne ho fatti di più io, disse la donnina. Di più noi, dissero le sue amiche. Si presero per i capelli, se le diedero per diritto e per traverso, si strapparono i vestiti e persero un dente ciascuna. Dopo quella volta la donnina non parlò più con le sue amiche. Comprò un libretto e una matita e andava in giro tutta sola, soletta. E per ogni starnuto che sentiva faceva una crocetta. Quando morì trovarono quel libretto pieno di croci e dicevano: guardate, deve aver segnato tutte le sue buone azioni, ma quante ne ha fatte? Se non va in paradiso, lei non ci va, non ci va proprio nessuno.
Vi ho fatto lo scherzetto.
Cioè,
non proprio uno scherzetto, però vi ho fatto ascoltare un pezzettino letto dal piccolo Adriano, che finalmente è tornato tra noi, mi ha mandato il contributo e quindi vi ho fatto sentire la sua vocina, vocina carina carina, ma quanto mi piace, ti voglio bene Adriano, grazie della lettura e era un momento per alleggerire la mia presentazione che è stata probabilmente un po' pesante, ora vi lascio ovviamente all'inquietudine, però questo era il punto forte della puntata, ovviamente, la chicca. Perciò ora ascoltiamoci una canzoncina e poi iniziamo con Sarah Kane. Buonanotte.
Size. The piece you had hit too high.
Di amici ne hai? Hai un sacco di amici. Cosa offri ai tuoi amici per renderli così premurosi? Cosa offri ai tuoi amici per renderli così premurosi? Cosa gli offri? Una coscienza antica abita dentro una buia sala da banchetti, accanto al soffitto di una mente, il cui pavimento si muove come 10.000 scarafaggi, quando entra un raggio di luce, non appena tutti i pensieri riuniscono in un attimo di accordo, un corpo che non espelle più nulla, gli scarafaggi comprendono una verità che nessuno osa nominare. Una notte tutto mi fu rivelato. Come posso ancora parlare? Lei, lui, l'ermafrodito ferito che si credeva solo, scopre che in realtà la stanza brulica e prega di non svegliarsi mai dall'incubo. Ed erano tutti là, tutti dal primo all'ultimo, e sapevano come mi chiamavo quando scappai come uno scarafaggio lungo gli schienali delle loro sedie. Ricorda la luce, credi nella luce. Un attimo di chiarezza prima della notte eterna. Fate che non dimentichi. Sono triste. Sento che il futuro è senza speranza e le cose non possono migliorare. Sono stufa e insoddisfatta di tutto. Sono un fallimento completo come persona. Sono colpevole, vengo punita. Vorrei uccidermi. Prima riuscivo a piangere, ora sono oltre le lacrime. Ho perso interesse negli altri, non riesco a prendere decisioni, non riesco a mangiare, non riesco a dormire, non riesco a pensare, non riesco a vincere il senso di solitudine, di paura, di disgusto. Sono grassa, non riesco a scrivere, non riesco ad amare. Mio fratello muore, il mio amante muore, sono io che li uccido. Galoppo verso la morte. Ho terrore dei medicinali. Non riesco a fare l'amore. Non riesco a scopare. Non riesco a stare sola. Non riesco a stare con gli altri. Ho i fianchi troppo grandi. I miei genitali non mi piacciono. Alle 4:48, quando la disperazione mi fa visita, mi impiccherò al suono del respiro del mio amante. Io non voglio morire. Mi sono depressa così tanto al pensiero della mia mortalità che ho deciso di suicidarmi. Io non voglio vivere. Sono gelosa del mio amante addormentato e desidero ardentemente quel suo stato di incoscienza indotto. Quando si sveglia, lui invidierà la mia notte insonne di pensieri e discorsi non impastati dai farmaci. Ho deciso di consegnarmi alla morte quest'anno. Alcuni diranno che questa è autocommiserazione. Sono fortunati a non sapere quanto è vera. Altri capiranno solo la sofferenza. Sta diventando la mia normalità. 100, 91, 84, 81, 72, 69, 58, 44, 38, 37, 28, 21, 12, 7. Non è durata molto, non ci sono stata molto, ma mentre bevo caffè nero amaro, riconosco in una nuvola di vecchio tabacco quell'odore di medicinale e qualcosa mi tocca in quel punto ancora dolente e una ferita di 2 anni fa si apre come un cadavere e una vergogna a lungo sepolta grida il suo tremendo, ripugnante dolore. Una stanza di facce senza espressione osserva la mia sofferenza, così priva di senso da essere frutto di una mente diabolica. Il dottor questo, il dottor quello, il dottor come va, che è di passaggio e crede di poter piombare qui a prendere anche lui per il culo, mentre brucio in un tunnel rovente di delusioni l'umiliazione definitiva, tremo senza ragione e inciampo nelle parole e non ho nulla da dire sulla mia malattia, che in ogni caso consiste semplicemente nell'essere consapevole che nulla ha senso perché sto per morire. Sono a un punto morto, suadente. La voce della ragione, dello psichiatra, mi dice che c'è una realtà oggettiva in cui il mio corpo e la mia mente sono una cosa sola. Ma io non sono qui e non ci sono mai stata. Il dottor questo lo annota e il dottor quello accenna un mormorio di approvazione. Mi guardano, mi giudicano, annusano l'odore raggelante di fallimento che mi trasuda dalla pelle, la disperazione che mi lacera e il panico spossante che mi inonda quando resto a bocca aperta, terrorizzato dal mondo, e mi chiedo perché tutti sorridono e mi guardano come se conoscessero segretamente la mia dolorosa vergogna. Vergogna, vergogna, vergogna. Annegate nella vostra vergogna del cazzo. Dottori imperscrutabili, dottori sensibili, dottori completamente di fuori, dottori che scambieresti per pazienti se non ti dimostrassero il contrario. Fanno le stesse domande, mi mettono le parole in bocca, mi offrono cure chimiche per combattere un'angoscia congenita e si parano il culo gli uni con gli altri finché non mi viene voglia di gridare disperatamente per te, l'unico dottore che mi ha toccata di sua spontanea volontà, che mi ha guardata negli occhi, che ha riso delle mie battute macabre pronunciate con voce d'oltretomba, che mi ha presa per il culo quando mi sono rasata la testa, che mi ha mentito ed ha detto che gli faceva piacere vedermi. Che ha mentito e ha detto che gli faceva piacere vedermi. Ti ho creduto, ti ho amato, e non è il fatto di perderti che mi fa star male, ma le tue spacciate bugie del cazzo, quelle buffonate spacciate per prescrizioni mediche. La tua verità, le tue bugie, non le mie. Io credevo che tu fossi diverso e che magari la provassi quell'angoscia che certe volte ti traversava il volto e minacciava di esplodere, e invece tu ti paravi il culo, come ogni altro povero stronzo di mortale. Per la mia mente questo è un tradimento e il soggetto di questi frammenti confusi è la mia mente. Niente potrà mai placare la mia rabbia. E niente potrà mai restituirmi la fiducia. Questo non è un mondo in cui ho voglia di vivere. Hai deciso cosa fare? Mi faccio un'overdose, mi taglio le vene e poi mi impicco. Tutto insieme? Così non potranno dire che era una richiesta d'aiuto. Non funzionerà. E invece sì, non funzionerà. Comincerai ad addormentarti dopo l'overdose e non avrai la forza di tagliarti le vene. Starò in piedi su una sedia con un cappio intorno al collo. Se fossi sola, pensi che potresti farti del male? Ho paura di sì. Magari la paura può proteggerti, no? Sì, è la paura che mi tiene lontana dalle rotaie dei treni. Cazzo, spero per Dio che la morte sia la fine di tutto. Mi sembra di avere 80 anni. Sono stanca della vita e la mia mente vuole morire. È una metafora, non la realtà. È una similitudine. Non è la realtà. Non è una metafora, è una similitudine. Ma anche se fosse, la caratteristica tipica della metafora è che è reale. Non hai 80 anni. Dico bene? Dico bene? Dico bene sì o no? Disprezzi tutte le persone infelici o me in particolare? Non ti disprezzo, non è colpa tua, sei malata. Non è vero. No? No, sono depressa. La depressione è rabbia. E cosa hai fatto? Chi c'era e a chi dà la colpa? E tu o a chi la dai la colpa? A me? Corpo e anima non possono essere veramente uniti. Ho bisogno di diventare chi sono già. E griderò in eterno contro questa incoerenza che mi ha condannato all'inferno. Le speranze infondate non riescono a tenermi a galla. Annegherò nella disforia, nel freddo e nello stagno del mio io, la tomba della mia mente immateriale. Come posso ritrovare una struttura se non ho più un pensiero strutturato? Non potrei tollerare una vita così. Loro mi ameranno per ciò che mi distrugge, la spada nei miei sogni, la polvere dei miei pensieri, la malattia che mi cresce nelle pieghe della mente. Ogni complimento mi ruba un pezzo di anima. Un vecchio ronzino espressionista, bloccato tra due buffoni, non sanno nulla. Ho sempre cavalcato libera. Ultima di una lunga serie di cleptomani letterari, un tempo professione onorata. Il furto è un atto sacrosanto sul cammino tortuoso che porta all'espressione. Un eccesso di punti esclamativi racconta di un crollo nervoso imminente. Basta una parola su una pagina ed è subito dramma. Io scrivo per i morti, i non nati. Dopo le 4:48 non parlerò più. Sono arrivato alla fine di questa tragica e ripugnante storia, il cui senso è nascosto dentro una carcassa estranea emarginata dal fantasma maligno della morale comune. Sono stata morta per molto tempo. Torno alle mie radici, canto, senza speranza, al confine. Répondez-vous plaît. As soon as possible. Certe volte mi giro e sento il tuo odore. E non riesco ad andare avanti, cazzo, non riesco ad andare avanti senza esprimere questo terribile, cazzo, tremendo, fisicamente doloroso, cazzo, questo desiderio che ho di te. E non ci credo che io sento questo per te e tu non senti nulla. Non senti nulla? Non senti nulla? Ed esco alle 6 di mattina e inizio a cercarti. Se ho sognato qualcosa su una strada, un pub o una stazione, vado là. E ti aspetto. Sai, mi sento veramente manipolata. Nella mia vita non ho mai avuto problemi a dare agli altri ciò che volevano, ma nessuno è mai stato capace di fare lo stesso per me. Nessuno mi tocca, nessuno mi avvicina, ma tu mi hai toccata da qualche parte, così a fondo, cazzo, da non credere. E ora io non riesco a fare lo stesso con te, perché non riesco a trovarti. Com'è lei? Come farò a riconoscerla quando la vedo? Morirà, morirà, morirà anche lei, cazzo. Credi che sia possibile che una persona nasca nel corpo sbagliato? Credi che sia possibile che una persona nasca nell'era sbagliata? Vaffanculo, 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 perché mi rifiuti non essendoci mai. Vaffanculo perché mi fai sentire una merda con me stessa. Vaffanculo perché fai morire dissanguato il mio amore e la mia vita. Vaffanculo a mio padre perché si è fottuto per bene la mia vita. E vaffanculo a mia madre che non l'ha lasciato. Ma più di tutti, vaffanculo a Dio che mi ha fatto amare una persona che non esiste. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Tesoro, che hai fatto al braccio? Mi sono tagliata. È un gesto da persona immatura in cerca di attenzioni? Ti ha dato sollievo? No. Ti ha allenato la tensione? Anzi, allentato la tensione? No. Ti ha dato sollievo? Ti ha dato sollievo? No. Non capisco perché l'hai fatto. Allora chiedimelo. Ti ha allentato la tensione? Posso guardare? No. Vorrei guardare per vedere se si è infettato. No. Lo sapevo che l'avresti fatto, lo fa un sacco di gente. Allenta la tensione. Tu l'hai mai fatto? No, figuriamoci, troppo sano, troppo sensibile. Non so dove l'hai letto, ma non allenta la tensione. Perché non mi chiedi perché? Perché mi sono tagliata il braccio? Ti va di dirmelo? Sì. Allora dimmelo. Chiedimelo. Perché ti sei tagliata il braccio? Perché è fortissimo, cazzo. Perché è straordinario, cazzo. Posso guardare? Puoi guardare ma non toccare. E secondo te non sei malata? No. Io credo di sì, non è colpa tua, ma devi diventare responsabile delle tue azioni. Per favore, non lo rifare. Mi spaventa la mancanza di quella lei che non ho mai sfiorato. L'amore mi tiene schiava in una gabbia di lacrime. Mi mastico questa lingua con cui non posso mai parlarle. Sento la mancanza di una donna che non è mai nata. Sono anni che bacio una donna che dice non ci incontreremo mai. Tutto passa, tutto muore, tutto viene a noia. Il mio pensiero si allontana con un sorriso omicida, lasciando che un'angoscia stridente gridi dentro la mia anima. Nessuna speranza. Una canzone per la mia amata che sfiori la sua assenza, il battito del suo cuore, le briciole del suo sorriso. Tra 10 anni sarà sempre morta. Quando avrò imparato a conviverci, a cavarmela, quando passerà qualche giorno senza che ci pensi, lei sarà morta. Quando sarà una vecchia che vive per strada e non si ricorda come si chiama, lei sarà sempre morta. Lei sarà sempre morta, cazzo. È proprio finita, devo stare da sola. Amore mio, perché mi hai abbandonata? Lei è il giaciglio su cui non mi allungherò mai e la vita non ha senso alla luce di questa perdita. Nata per essere sola, per amare chi non c'è. Trovami, liberami da questo. Dubbio angosciante, lamento inutile, orrore a riposo. Posso riempire uno spazio, riempire una giornata, ma niente può riempire il vuoto del mio cuore, il bisogno vitale per cui morirei. Crollo nervoso. Niente se e ma, non ho detto se e o ma, ho detto no. Non posso, devi, mai, devi, sempre, non voglio, devi, no. Niente trattative, non oggi. Per favore, non spegnete la mia mente cercando di rimettermi a posto. Ascoltate e capite. E se provate disprezzo, non fatelo capire, o almeno non a parole, o almeno non a me. Io non provo nessun disprezzo. Ah no? No, non è colpa tua. Non è colpa tua. È l'unica cosa che sento dire. Non è colpa tua, è una malattia, non è colpa tua. Lo so che non è colpa mia. Me l'avete detto tante di quelle volte e comincio a pensare che sia colpa mia. Non è colpa tua. Lo so. Ma sei tu che lo permetti. Dico bene? Non c'è nessun farmaco sulla terra che può dare senso alla vita. Sei tu che permetti questo stato di disperata assurdità. Tu lo permetti. Non sarei capace di pensare, non sarei capace di lavorare. Niente può ostacolare il tuo lavoro più di un suicidio. Ho sognato che andavo dal dottore e lui mi dava 8 minuti di vita. Sono stata seduta in quel cazzo di sala di attesa per 1 ora e mezzo. Ok, va bene, mi faccio le medicine, mi faccio la lobotomia chimica, rendiamo al suolo le funzioni più sofisticate del mio cervello, forse così sarò un po' più capace di vivere, cazzo. Va bene. Così astratto da essere spiacevole, inaccettabile, non ispirante, impenetrabile, irrilevante, irriverente, irreligiosa, incorreggibile, antipatica, spostata, incorporea, scomposta. Non mi immagino con chiarezza che un'anima possa, voglia, debba o desideri. E se l'hanno fatto, non penso con chiarezza che un'altra anima, un'anima come la mia, possa, voglia, debba o desideri. Senza riguardo a... So quel che faccio fin troppo bene. Nessun madrelingua, irrazionale, irriducibile, incorreggibile, irriconoscibile, deragliata, squilibrata, deforme, senza forma, oscura, fino al punto di vera, giusta, corretta, chiunque e qualunque, ognuno, ciascuno, tutti, annegando in un mare di logica questo orrendo stato di paralisi sempre malata. Sintomi. Non mangia, non dorme, non parla, nessun impulso sessuale, disperata, vuole morire. Diagnosi. Stato di sofferenza patologico. Sertralina, 50 mg. Peggioramento dell'insonnia, ansia grave, anoressia, perdita di peso 17 kg. Aumento di pensieri, intenzioni e progetti di suicidio. Terapia interrotta a seguito del ricovero. Zopiclone, 7,5 mg. Addormito. Terapia interrotta a seguito di una eruzione cutanea. La paziente tenta di lasciare l'ospedale contro il parere medico, trattenuta da 3 infermieri il doppio della sua taglia. La paziente minaccia e non collabora. Pensieri paranoidi. Crede che il personale dell'ospedale stia cercando di avvelenarla. Melleril, 50 mg. Collabora. Lofepramina, 70 mg. Aumentato a 140 mg, poi a 210 mg. Recupera 12 kg di peso. Perdita della memoria a breve termine. Nessun'altra reazione. Lite con il dottore giovane che ha accusato di tradimento, dopodiché si è rasata la testa e si è tagliata il braccio con una lametta. La paziente viene dimessa e affidata alla comunità all'arrivo al pronto soccorso di un paziente in crisi psicotica acuta che ha più bisogno di lei di un letto in ospedale. Citalopram, 20 mg. Tremito mattutino. Nessun'altra reazione. Lofepramina e citalopram assunti in modo disordinato dopo che la paziente si è stufata degli effetti collaterali e dell'assenza di miglioramenti tangibili. Sintomi da crisi di astinenza, vertigini e confusione. La paziente ha continuato a cadere, svenire e correre davanti alle macchine. Idee maniacali. Crede che il terapeuta sia l'anticristo. Fluoxetina cloridato, nome commerciale Prozac, 20 mg, aumentati a 40 mg. Insonnia, appetito irregolare, perdita di peso di 14 kg. Ansia grave, incapacità di raggiungere l'orgasmo, pensieri omicidi nei confronti di molti dottori e produttori di medicinali, cura interrotta. Stato d'animo, incazzata, sentimenti, incazzatissima. Torazina, 100 mg, addormito, più calma. Venlafaxina, 75 mg, aumentati a 150 mg, poi a 225 mg. Vertigini, pressione bassa, emicranie. Nessun'altra reazione. Cessano. La paziente rifiuta il Seroxat. Ipocondria. Cita intermittenti e gravi perdite di memoria come segno di discinesia e demenza tardiva. Ha rifiutato ogni ulteriore cura. 100 aspirine e una bottiglia di Cabernet Sauvignon bulgaro del 1986. La paziente si è svegliata in una pozza di vomito e ha detto: «Dormi con un cane e ti sveglierai piena di pulci». Forti dolori allo stomaco, nessun'altra reazione. Lo sportello si apre, luce fredda, la televisione parla, piena di occhi, i fantasmi del luogo, ed ora ho tanta paura. Vedo delle cose, sento delle cose, non so chi sono. Fuori la lingua, pensiero bloccato, il frammentarsi progressivo della mia mente. Da dove comincio? Dove mi fermo? Come comincio? Visto che intendo continuare. Come faccio a fermarmi? 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 Una dose di sofferenza che mi fura i polmoni, una dose di morte che mi spreme il cuore. Come faccio a fermarmi? Come faccio a fermarmi? Come faccio a fermarmi? Morirò, non ancora, ma ci siamo. Per favore, soldi, moglie. Agnotti è un simbolo, il cui peso mi schiaccia. Una linea tratteggiata sulla gola. Tagliare qui. Non lasciate che questa cosa mi uccida. Mi ucciderà, mi schiaccerà e mi manderà all'inferno. Ti prego, salvami da questa follia che mi divora. Una morte preterintenzionale. Credevo che non avrei parlato mai più. Ma ora so che c'è qualcosa di più nero del desiderio. Forse mi salverà, forse mi ucciderà. Un lugubre fischio che è il grido di crepacuore attorno alla coppa diabolica sul soffitto della mia mente. Una coperta di piattole ferma questa guerra. Mi sento le gambe vuote, niente da dire. Questo è il ritmo della pazzia. Ho gassato gli ebrei, ho ucciso i curdi, ho bombardato gli arabi, mi sono scopata dei bambini piccoli mentre imploravano pietà. I campi minati sono miei, tutti hanno abbandonato il party per colpa mia. Ti succhierò via con gli occhi di merda e li manderò a tua madre in una scatola. E quando muoio mi reincarnerò in tuo figlio, ma 50 volte peggio, e come una pazza trasformerò la tua vita in un inferno vivente. Non voglio, non voglio, non voglio, non mi guardare. Tranquilla. Non mi guardare! Tranquilla, ci sono io. Non mi guardare. Siamo anatema, i paria della ragione. Perché sono ferita? Ho visto immagini di Dio. Tutto passerà. Mettetevi all'opera, prima che siate ridotti in pezzi, tutto passerà. Quando avrete visto la luce della disperazione, il bagliore dell'angoscia, sarete condotti nelle tenebre. Se c'è rovina, ci sarà rovina. I nomi dei colpevoli saranno gridati dall'alto dei tetti. Temi Dio le sue perfide adunate, la dermatosi sulla pelle, l'agitazione nel cuore, la coperta di piattole su cui danziamo, questo infernale stato di assedio. Tutto passerà. Tutte le parole del mio fiato fetido. Ricorda la luce, credi nella luce, Cristo è morto e i monaci sono in estasi. Noi siamo gli abietti che destituiscono i nostri capi e bruciano incenso a Baal. Vieni adesso, ragioniamo insieme. La salute si trova sulla montagna della casa del Signore, all'orizzonte dell'anima che rinuncia per sempre. La testa è malata, la reticella del cuore stracciata, balla sulla terra su cui la saggezza cammina. Dirsi grandi bugie, la cronica insanità del sano, il grande dolore comincia. Alle 4:48, quando la lucidità mi fa visita, per 1 ora e 12 minuti sono in me. Passata quell'ora sarò di nuovo andata, marionetta in pezzi, ridicola folle. Ora sono qui e riesco a vedermi, ma quando sono rapita da basse illusioni di felicità, l'orrendo incantesimo di questo motore di magia, non riesco a toccare il mio vero io. Perché mi credi in questi momenti, in quei momenti e non adesso? Ricorda la luce, credi nella luce, nulla importa ormai, smettila di giudicare dalle apparenze, dai un giudizio obiettivo. Tranquilla, presto starai meglio. Il tuo scetticismo non guarisce nessuno, non mi guardare. Lo sportello si apre, luce fredda, un tavolo, due sedie e niente finestre. Ecco, io sono qui e c'è il mio corpo, balla sui vetri. In un momento disgraziato in cui non ci sono disgrazie, non hai scelta, la scelta viene dopo. Tagliatemi la lingua, strappatemi i capelli, mozzatemi gli arti, ma lasciatemi l'amore. Preferirei aver perduto le gambe, che mi avessero strappato via i denti, cavato gli occhi, piuttosto che aver perduto l'amore. Lanciare, tremare, frustare, bruciare, spremere, premere, sfiorare, frustare, lanciare, tremare, colpire, bruciare, ondeggiare, tremare, sfiorare, tremare, colpire, tremare, lanciare, bruciare, sfiorare, premere, spremere, premere, colpire, tremare, ondeggiare, bruciare, lanciare, tremare, bruciare. Non finirà mai. Sfiorare, tremare, colpire, frustare, spremere, frustare, colpire, frustare, ondeggiare, tremare, lanciare, colpire, spremere, premere, lanciare, premere, sfiorare, tremare, spremere, bruciare, tremare, sfiorare, lanciare, sfiorare, ondeggiare, bruciare, premere, bruciare, tremare, bruciare, lanciare. Niente per sempre, niente di niente. Frustare, spremere, colpire, bruciare, tremare, sfiorare, ondeggiare, sfiorare, tremare, bruciare, colpire, bruciare, lanciare, sfiorare, premere, sfiorare, spremere, tremare, ondeggiare, frustare, bruciare, frustare, colpire, frustare, premere, frustare, ondeggiare, frustare, tremare, bruciare, sfiorare. Vittima, carnefice, spettatore. Colpire, bruciare, ondeggiare, tremare, lanciare, tremare, bruciare, frustare, spremere, premere, sfiorare, frustare, lanciare, tremare, sfiorare, tremare, colpire, tremare, lanciare, bruciare, sfiorare, premere, tremare, spremere, premere, colpire, lanciare, tremare, bruciare, tremare, lanciare. Il mattino porta la disfatta. Spremere, frustare, colpire, frustare, ondeggiare, tremare, lanciare, colpire, spremere, sfiorare, tremare, colpire, frustare, premere, lanciare, premere, sfiorare, tremare, spremere, bruciare, tremare, sfiorare, lanciare, sfiorare, ondeggiare, bruciare, premere, bruciare, lanciare, tremare, frustare. Dolce pena che dice io esisto. Tremare, colpire, frustare, sfiorare, spremere, premere, bruciare, frustare, premere, frustare, colpire, tremare, lanciare, premere, bruciare, frustare, sfiorare, tremare, ondeggiare, lanciare, tremare, sfiorare, premere, bruciare, frustare, premere, frustare, colpire, lanciare, tremare, bruciare. E una vita più sana domani. 193, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44. 37, 30, 23, 16, 9, 2. La lucidità si trova nel centro di convulsione, lì dove la follia viene consumata dall'anima spaccata in due. Mi conosco, mi vedo. La mia anima è presa in una ragnatela di ragioni, tessuta da un dottore per aumentare il numero dei sani. Alle 4:48 dormirò. Sono venuta da te per essere guarita. Tu sei il mio dottore, il mio salvatore, il mio giudice onnipotente, il mio prete, il mio Dio, il chirurgo della mia anima. Ed io sono la tua discepola verso la lucidità. Per realizzare traguardi e ambizioni, per superare gli ostacoli e raggiungere uno standard elevato, per far crescere l'autostima mettendo a frutto il mio talento, per superare le resistenze, per aver controllo e influenza sugli altri, per difendere il mio spazio psicologico, per affermare il mio io, per avere attenzioni, per essere guardata e ascoltata, per eccitare, stupire, affascinare, scioccare, incuriosire, divertire, intrattenere o sedurre gli altri, per essere libera dalle restrizioni della società, per fare resistenza alle coercizioni e alle costrizioni, per essere indipendente ed agire seguendo i miei desideri, per sfidare le convenzioni, per evitare il dolore, per evitare la vergogna, per cancellare le umiliazioni subite con nuove azioni, per mantenere il rispetto di me stessa, per reprimere la paura, per superare la debolezza, per essere parte di, per essere accettata, per risultare attraente ed essere felicemente corrisposta, per conversare in modo amichevole, per raccontare storie, scambiare sensazioni, idee, segreti, per comunicare, conversare, per ridere, per fare scherzi, per guadagnarsi l'affetto dell'altro desiderato, per sapere accettare e rimanere fedele all'altro, per godere dei rapporti sessuali con l'altro, per nutrire, aiutare, proteggere, coccolare, consolare, sostenere, curare o guarire, per essere nutrita, aiutata, protetta, coccolata, consolata, sostenuta, curata o guarita, per dar vita ad un piacevole, durevole, solidale, reciproco rapporto con l'altro, tuo pari, per essere perdonata, per essere amata, per essere libera. Hai visto il peggio di me? Sì. Non so nulla di te. No. Ma mi piaci. Mi piaci. Sei la mia ultima speranza. Non hai bisogno di un amico, hai bisogno di un dottore. Sbagli veramente. Di amici ne hai. Hai un sacco di amici. Cosa offri ai tuoi amici per renderli così premurosi? Cosa offri ai tuoi amici per renderli così premurosi? Cosa gli offri? Il nostro è un rapporto professionale. Secondo me è un bel rapporto, ma di tipo professionale. Sento il tuo dolore, ma non posso prendere in mano la tua vita. Starai bene, sei forte. Sono sicuro che starai bene perché mi piaci e non ti può piacere una persona se non si piace. Le uniche persone per cui sto in pensiero sono quelle che non mi piacciono, perché si odiano così tanto che non permettono a nessuno di amarle. Ma tu mi piaci moltissimo, mi mancherai e sono sicuro che starai bene. Quasi tutti i miei clienti vogliono uccidermi. Quando esco di qui alla fine della giornata ho bisogno di tornare a casa dalla mia donna e rilassarmi. Ho bisogno di stare con i miei amici e rilassarmi. Ho bisogno di stare con i miei amici, davvero. Cazzo, io lo odio questo lavoro. Ho bisogno di amici sani. Scusa. Non è colpa mia. Scusa, ho sbagliato. Non è colpa mia. No, non è colpa tua, scusa. Stavo cercando di spiegare. Lo so, sono arrabbiata perché capisco, non perché non capisco. Ingrassata, arenata, scaraventata lontano. Il mio corpo scompensa, il mio corpo vola in pezzi, più nulla cui aggrapparsi, più di quanto non abbia già fatto. Tu avrai per sempre un pezzo di me, perché hai avuto la mia vita tra le mani. Quelle mani brutali. Questo mi distruggerà. Credevo fosse silenzioso, finché non è diventato silenzioso. Come hai fatto a darmi questo dolore? Non ho mai capito cos'è che non devo sentire. Come un uccello in volo in un cielo gonfio. La mia mente è tormentata dai lampi, mentre vola via dal tuono che li segue. Lo sportello si apre, luce fredda. E niente, niente, non vedo niente. Cosa sono? La bambina dei no. Da una camera della tortura all'altra, una terribile sequenza di errori imperdonabili, ogni gradino della via su cui sono caduta. La disperazione mi spinge al suicidio, un'angoscia che i dottori non riescono a curare e non vogliono capire. Spero che tu non capisca mai, perché mi piaci, mi piaci, mi piaci. Ancora quell'acqua nera, profonda come sempre, fredda come il cielo, ferma come il mio cuore quando non sente la tua voce. Congelerò all'inferno. Certo che ti amo, mi hai salvato la vita. Vorrei che non l'avessi fatto. Vorrei che non l'avessi fatto. Vorrei che mi avessi lasciato sola. Un film in bianco e nero di sì o no, 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 sì o no. Ti ho sempre amata, anche quando ti odiavo. Come sono? Come mio padre. Oh no, 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 no. Lo sportello si apre, luce fredda. Inizia la rottura. Non so più dove guardare, stanca di tutte queste ricerche, telepatia e speranza. Guardare le stelle, predire il passato e cambiare il mondo con un'eclisse d'argento. L'unica cosa che è eterna è la distruzione. Siamo tutti per andarcene, cercando di lasciare un segno più duraturo del mio. Non mi sono mai uccisa prima, quindi non cercate precedenti. Ciò che è avvenuto prima fu solo l'inizio. Un terrore ciclico, che non è la luna, è la terra, una rivoluzione. Caro Dio, cosa devo fare? Vedo solo neve, nera disperazione. Non c'è posto per una svolta, un'inutile sparata morale, l'unica alternativa all'omicidio. Per favore, non tagliatemi tutta per scoprire come sono morta. Ve lo dico io come sono morta. 100 di lofepramina, 45 di zoplicone, 25 di temazepam e 20 di melleril. Tutto quello che avevo. Giù in gola. Un taglio. Impiccata è fatta. Guardatelo, l'eunuco, dai pensieri castrati. Teschio, scarico, la cattura, il rapimento, la rottura di un'anima, una sinfonia per uno strumento solo. Alle 4:48, l'ora felice in cui la lucidità mi fa visita, dolce oscurità che mi penetra negli occhi, io non conosco peccato, questo è il male del diventare grandi, questo bisogno vitale per cui morirei, essere amata. Muoio per una a cui non importa. Muoio per una che non sa proprio. Mi stai spezzando. Parla, parla, parla. 10 metri di arena del fallimento, non mi guardare. La mia ultima tappa. Nessuno parla. Convalidatemi, autenticatemi, guardatemi, amatemi. La mia ultima sottomissione, il mio ultimo fallimento. La pollastra balla ancora, la pollastra non si ferma. Penso che tu pensi a me, come volevo pensassi a me. L'ultima fase, l'ultima tappa, quella finale. Penso a tua mamma ora, penso a tua mamma. Cade una neve nera, anche nella morte mi tieni, ma è libera. Non ho nessuna voglia di morire. Nessun suicidio ne ha mai avuta. Guardatemi, scompaio. Guardatemi, scompaio. Guardatemi. Guardatemi. Guardate. Una me che non ho mai conosciuto. Il volto impresso sul rovescio della mia mente. Per favore, aprite le tende.
Here I stand.